Cioè, è cambiato il concetto di severità? È sempre lo stesso? È sottovalutata? È sopravvalutata? Insomma.
Allora, per rispondere a questa tua domanda sulla severità, ho bisogno di introdurre un altro protagonista.
Mio padre.
E Marco è qua!
Uovo Sodo è un podcast divulgativo e interattivo. Insieme ad esperti si va al sodo delle diverse questioni trattate. Si esplorano le connessioni tra presente e futuro, tra corpo e mente. Per interagire, seguilo in diretta su Twitch, il lunedì alle 21 e il mercoledì alle 11, sul canale Jack e lo Smilzo. Siamo tornati. E bentornati, signori. Ogni volta riscopro il nostro outfit quando si accendono le camere. Dico, ah, guardali, come sono
Ma quel
diversi,
bel colore.
ma uguali. Ma tu sai che gemelli diversi, a proposito, era gemelli
L'ho
diversi.
scoperto da. Ma che ne sa nei 2000? Non mi
Pazzesco. Io l'ho
mentivo.
scoperto perché me l'avete
E
detto voi,
soprattutto oggi ce l'ho quei
probabilmente.
cracker.
Oggi
Ma chi
ce
è
l'hai
che
con i
mangia i
cracker.
cracker
Chi è
esattamente?
che mangia i cracker? Secondo me mangia i cracker il nostro co-conduttore Federico Garella. Ciao Federico.
A me non dispiacciono i cracker, soprattutto se accompagnati da
Da cosa?
qualcosa.
Da cosa?
Qualcos'altro che trovi nel fondo del
Sì,
frigo, vero?
esatto.
Ma
Sai
c'è il
cosa ho
frigo
notato?
pieno,
Che
tu con i tuoi
mi
garelli.
sono messo il coso alza musica cuffia, ma non abbassa musica in cuffia.
È una ruota dentata, posso alzare in eterno.
Esatto, è difficilissimo. Va bene, sempre ringraziando i ragazzi di Fox Leo per averci fatto quest'app magnifica per gestire le nostre live in autonomia. Ma comunque, al di là di questo, vabbè, salutiamo il nostro autore e la nostra regia, ma di che cosa parliamo oggi, Federico? Vai.
Oggi parliamo di cambiamenti,
Sì.
in particolare ne parliamo con Sara Nosari, che è appunto ordinaria di pedagogia,
Ok.
e quindi vogliamo anche un po' capire cos'è la pedagogia, perché noi abbiamo un po' il pregiudizio, l'idea che si tratti solo della scienza, dell'educazione dei bambini, invece, come ci spiegherà Sara, c'è molto di più, c'è
Va
molto di
bene,
più e quindi
bene.
vogliamo esplorare questo mondo.
Benissimo. Allora, chat, fatevi vivi, fateci sapere se avete bisogno di, cioè, se volete delle delucidazioni, fate come sempre domande. È una puntata molto interessante. Entriamo io, Antonio, ormai in quell'età in cui, volente o nolente, hai a che fare comunque con dei bambini, da zio, da padre o da neopadre, in
Brutta
realtà.
fine.
Brutta fine,
Ma
fatti i
fatti
fatti
pure,
tuoi, Garella,
ragazzino,
non
ma
ti
pensate.
preoccupare. E quindi,
Brutta
intanto,
fine.
Ergiollo ha bisogno solo di una benedizione da padre Smilzo per l'esame di domani. Diamogliela, diamogliela.
Trente lode. Già sul libretto,
L'ha
direbbe
detto.
Fantini.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Allora, io direi, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere se il nostro ospite è pronto, se Sara c'è, e iniziamo con la puntata. Ci siamo!
Ci sarà? Oggi non posso vedere le scarpe di questa persona.
Antonio,
Quindi
sapete
sono in
che.
crisi.
No, guarda, me l'ha messo in minuscolo. Io
È
impazzisco.
perché abbassi.
Sara, benvenuta!
Ecco Sara, buongiorno.
Buongiorno. Prego, siediti pure.
Grazie.
Accomodati nel nostro salotto,
Salotto,
possiamo dire
sì.
così. Piacere, intanto ci siamo già presentati
Faccio
prima.
facile,
Piacere a
È sempre
togliere.
bello
Anch'io?
ripresentarsi.
Assolutamente.
Allora, Sara,
Vado.
sì,
Te lo diciamo
assolutamente.
prima, qua abbiamo delle robe palladini. No, non
Sì,
stiamo giudicando,
lo
perché tutte
diciamo
le volte
sempre,
uno
lo
parla
diciamo.
e noi mettiamo tipo il voto, ma non è così.
No, lo diciamo sempre, sembriamo Geller di Camera
Sì,
Caffè, ti ricordi?
ma no, bei tempi.
Allora, Sara, intanto voglio chiederti una cosa. Noi in questi giorni abbiamo detto pedagoga quando dicevamo. Sì, è giusto dire pedagogo? No? Ah,
Pare
cavolo.
è 3 giorni che mi corre.
Esatto, e quindi
Pedagogo,
come
mi
si dice
trattavo
in
come un
realtà?
Pedagogista.
Pedagogia, aveva ragione Antonio,
No, nel senso,
pazzesco.
c'è il pedagogo, la
Ok.
pedagoga, ma
È
non sono
un'altra
quello che
cosa.
sono io. Cioè, il pedagogo
Ah, bene.
fondamentalmente potrebbe essere sostituito dall'idea di educatore, colui che
Ok.
effettivamente guida, conduce, orienta.
Ah, chiaro.
E invece, chi studia pedagogia è un pedagogista.
Fantastico, finalmente adesso abbiamo chiara questa
Oh,
distinzione. Io
finalmente,
pensavo
Garella.
semplicemente che pedagogista fosse sbagliato, cioè
No.
sinceramente. Poi la cosa che fa ridere è che siamo anche andati a cercarlo, pensa che geni dell'internet
Sì, è
che sia.
vero, c'è
Cioè,
pedagogista.
Federico a un certo punto ci guarda con la sua presunzione da universitario che deve ancora finire il suo corso di studi, ci dice: è sbagliato pedagogista. E noi,
Senza neanche guardarci in
assoluto,
faccia.
assoluto, così. È vero che l'hai detto, Federico?
Non però, mi ricordo
allora, attenzione, sì e no, allora, attenzione, sì e no, perché non è sbagliato. Magari lui pensava che io fossi una pedagoga, principalmente.
Certo, però quindi, il termine pedagogista
nel senso,
esiste.
Allora, chi studia queste discipline è pedagogista.
Giusto. Come dire, però, sociologo, sociologista. No, sto scherzando.
Avete colto una cosa importante. Okay. Cioè, sotto c'è proprio una tensione, anche un conflitto tra teoria e pratica.
Ah, certo,
perché
certo.
C'è chi pensa, no, la pedagogia è soltanto del, chiamiamolo, pedagogo, cioè quello che fa. E dall'altra parte c'è chi dice, no, la pedagogia ha bisogno anche di uno studio, di teorie. Quindi in realtà non è tanto un errore, è il mettere in evidenza quella che è una tensione, anche una conflittualità all'interno proprio dell'ambito educativo, così ne usciamo.
Fantastico, fantastico.
Quindi tipo, cioè, un genitore potrebbe essere un pedagogo?
Sì, sì.
Però
sì.
Non è un pedagogista perché non ha studiato pedagogia, giusto?
Ah, ok. Okay, no, come perché... gli osteopati per te. Osteopati lui ha una guerra tra osteopati, lui è un fisioterapista.
Sono anche osteopata,
guerra,
però
anche osteopata.
Odio... L'osteopatia,
ragazzi. No, Antonio, non essere così assoluto.
Sì, Manu l'ho detto.
Senti, Sara, allora, tornando a noi, venendo sì, al focus, chiediamo sempre un momento di autopresentazione, così è sempre bello introdursi per provare a poi spaziare negli argomenti. Quindi lanciaci un po', che cosa fai, come lo fai. Vai.
Ok, allora, se mi permettete, mi piacerebbe raccontare l'incontro con la pedagogia, perché secondo me è importante, no? Capire anche dov'è che si possa incontrare questa pedagogia. Io la incontro, oramai tantissimi anni fa, mentre lavoro alla tesi di laurea.
Ok.
Lavoro la tesi di laurea e mi dedico alla ricerca, ad una ricerca.
Finalmente non
su,
ho una cazzo di riunione.
Questa è la chat, perdonaci.
Non
Junior
sapevo
Lele, no, allora,
se dovessi far finta di fare di non.
No, perdonami, scusami, te lo spiego perché giustamente sa. Questi sono, chi si abbona può mettere un messaggio che poi ci viene letto in cuffia.
Perfetto.
E lui ha detto, finalmente non ho una cazzo di riunione alle 11. Va bene, Junior, siamo contenti, scusaci, ma perdonaci.
No, no, non sapevo se dovessi far finta di niente.
No, non è una cosa che purtroppo controlliamo noi quel suono.
No, bellissimo, bellissimo.
Perdonaci, no, no. Vai.
Però se me lo permettete, diciamo, vorrei raccontarvi l'incontro che è venuto durante la mia tesi di laurea. Sì. Avevo scelto di studiare un mito e dovevo ricostruirne le diverse interpretazioni e tentarne anche una mia. E lì mi sono inciampata. Mi piace l'idea di inciampo, poi magari la troviamo ancora. È proprio un qualcosa dove tu finisci e ti accorgi di qualcos'altro, quindi un inciampo in questo.
Certo.
Inciampo in quella che poteva essere una lettura pedagogica, perché comunque era un mito che parlava di formazione. Allora è iniziato un nuovo percorso di approfondimento e man mano che mi avvicinavo sempre di più a questa realtà, non vi nascondo che me ne innamoravo, ma me ne innamoravo per una ragione. Perché questo approccio è progettuale, cioè la pedagogia è progettualità, no? È progettualità di cambiamento, di trasformazioni e quindi mettendo sempre più a fuoco questo interesse che è poi diventato un impegno, ho cominciato a prendere diverse strade che potessero ricostruire la scena che a quel punto potevo chiamare educativa, e ho cominciato a riconoscere quelli che potevano essere i pilastri, quelle che potevano essere le dinamiche, le direzioni. Così. Quindi mi piace insistere su questa forma di innamoramento, no, che ho avuto per questa disciplina, perché sarebbe interessante che tutti potessero innamorarsi della propria disciplina, che diventasse poi un interesse e soprattutto un impegno.
Certo.
Quindi nel corso degli anni ho viaggiato, no, all'interno di questa scena educativa per ricostruirla in tutte le sue, in alcune sue dinamiche, nelle dinamiche che mi interessavano. E pertanto, no, con piccole ricerche, piccole borsette, piccoli incarichi, sono diventata
una pedagogista.
Pedagogista.
Senti Sara, ma visto che spesso i ragazzi in chat ce lo chiedono, ma anche noi siamo sempre molto interessati, qual è il percorso di studi che uno oggi può fare per interfacciarsi, per iniziare questo percorso? Cioè, esiste un corso di laurea specifico oppure
sì.
Vai.
Sì, allora, esiste solamente un corso di laurea che è Scienze dell'Educazione.
Ok.
Però attenzione qua, devo cominciare con IMA. IMA. il mondo educativo è un mondo molto sfaccettato, okay. No? Quindi riuscire a tenerlo insieme in tutto e per tutto non è facile. Io penso che potremmo concentrarci su due particolari canali, scienze d'educazione già indicato e scienze della formazione primaria,
okay.
Dove fondamentalmente si formano maestri della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Però tutto è molto più complicato, perché non dobbiamo soltanto pensare ad educatori, a formatori o ad insegnanti di scuola dell'infanzia o di primaria, dobbiamo pensare anche magari a futuri insegnanti di altre discipline. No?
Certo.
E lì c'è un bel groviglio, siamo sotto possibili riforme, comunque l'idea è di fare un percorso, abbiamo chi studia matematica fa il suo percorso di matematica e poi però fa anche
un'integrazione,
che vorrebbe proprio essere un po' più di un'integrazione,
certo.
No? E dovrebbe essere un avvio ad una professione che oltre ai contenuti è relazionale e soprattutto relazionale. Quindi in realtà si potrebbe giocare il ruolo educativo in diversi modi. Ce n'è anche un altro, ad esempio, pensate a scienze motorie. Scienze motorie è assolutamente è un altro percorso che ti permette di fare una professione molto coinvolta nell'educativo.
Certo.
Ma abbiamo anche il fronte di infermieristica, perché anche lì la relazione educativa ci deve essere anche all'interno di una situazione come quella di malattia. Quindi, secondo me, bisognerebbe capire se il tuo cuore batte proprio per il mondo educativo.
Certo.
E poi ci sono diversi modi per poterlo interpretare questo ruolo. Ci sono quelli classici, tradizionali, che appunto ho appena indicato, l'educatore, l'insegnante, il formatore, ma anche l'animatore, perché no? E poi ci sono tantissime professioni che ruotano attorno a questo cuore pulsante dell'educazione.
Chiarissimo.
Senti, volevo chiederti, ovviamente come tutte le scienze c'è un'evoluzione e un cambiamento. La pedagogia che appunto se non ho capito male, si pone l'obiettivo appunto un po' di, adesso lo dico a grandi linee, di educare, un soggetto durante l'infanzia. Cioè il cambiamento repentino della società, cioè quanto è cambiato il tuo modo di lavorare, quanto si trasforma velocemente il tuo lavoro? Cioè, perché comunque i bambini 10 anni fa non sono i bambini di adesso, invece che ne so, un ginocchio operato 10 anni fa...
Più o meno,
cioè nel senso è cambiato.
Il ginocchio, però la tecnica magari...
Sì, no, le tecniche sono ovviamente migliorate, però tutto abbastanza cioè molto meno rispetto a pensare io da piccolo, un bambino piccolo adesso.
Certo.
Quindi la domanda è, quanto è difficile rimanere, cioè riuscire sempre a leggere le situazioni nonostante... Sì, ok, ci si è buttati dentro, però fino a un certo punto.
Allora, può essere drammatico. Okay, laddove si interpreti la pedagogia in un certo modo, oppure è straordinario, okay. Nel caso in cui si veda la pedagogia in un altro modo. Fare un piccolo passo indietro, no? Proprio per cercare di capire cosa sia questa pedagogia, che ha già in sé per sé delle conflittualità proprio legate alla terminologia. Se dovessimo pensare ad una definizione diplomatica, ma con diplomatica intendo neutrale, uno potrebbe dire la pedagogia studia i processi di cambiamento educativi. Ecco. Allora, se io dovessi stare all'interno di questa definizione, ti direi che ovviamente chi studia questi processi deve aggiornarsi e deve fare in modo che la proposta educativa sia sempre adatta. Però mi sembra una risposta poco colorata, onestamente.
Okay.
Corretta, ma poco colorata. Mi piacerebbe invece proporre qualcosa di un pochino più sfidante, no? La pedagogia crea cambiamento.
Ok.
Cioè, e nel cambiamento, guida il cambiamento, ma lo crea.
Ok.
Perché, adesso probabilmente non tutti i pedagogisti si ritroverebbero in questa definizione, ma proprio per la ragione che già dicevamo prima, per il fatto che comunque è una disciplina che già non riesce bene a identificare il proprio oggetto, no? L'oggetto della pedagogia è il cambiamento.
Okay.
E non solo è il cambiamento nel senso di scopro come si cambia e lo seguo.
Ma leggere la società è...
Lo leggo e cerco di
anticiparla.
Certo. No? E quindi è assolutamente una disciplina la cui ricerca è anche, io dico primariamente, ma comunque anche, impegnata a costruire visioni.
Cavolo, bellissime.
Questo è straordinario.
Sì.
Nel suo tempo è anche molto rischioso, perché tu comunque non fai tanto un'anticipazione su un calcolo, no? Cioè, se tu devi immaginare, supponiamo, la scuola di domani, la società di domani, una professione di domani, certo, hai la realtà, il presente, ma anche il passato, no? Che ti può aiutare a proseguire con delle bozze. Quello che bisognerebbe cercare di fare è proprio di rilanciare, immaginando, senza che sia un'anticipazione, ma proprio sognare, ecco, forse il termine, okay. Sognando, beh, idealizzando degli scenari di cambiamento che ovviamente siano volti a trasformare in meglio, no? La nostra vita. All'interno di questa visione poi ci sono i cambiamenti reali, no? E quindi ci troviamo di fronte a il bambino, la bambina, la maestra, il maestro, il genitore, sentivo prima lo zio, insomma tutta una, certo, comunità che
interagisce,
fa parte di questa avventura, mm-hmm, fa parte di questa avventura per cambiare.
Certo. Sara, ti voglio fare una domanda e spero di non cascare in quella demagogia spiccia. Non voglio fare il demagogo o il demagogista. non so più niente, purtroppo.
Siamo in crisi.
In 5 minuti con una pedagogista io non so più nulla di me stessa. No, allora, cerco di non fare, quindi non voglio attirarmi l'applauso facile. Però io sono un neozio, diciamo, ok? Acquisito, nel senso, più per la mia fidanzata, che in realtà è la vera zia, io sono il fidanzato della zia, però mi sento
quindi temporaneamente zio.
No, spero in assoluto. E, però, e mi sono trovato per la prima volta a interagire con delle dinamiche, o meglio a ragionare su delle dinamiche che mai nella mia vita avevo neanche solo sfiorato. Cioè, per esempio, il bambino è piccolo, devo comprargli un regalo a Natale. Che regalo gli compro? Non voglio né fare quel regalo troppo impegnato, sai, che sembra quasi volere a tutti i costi che quel bambino faccia delle cose piuttosto che altre. Piuttosto che... E non voglio neanche regalargli una roba troppo così poco pensata, perché ci tengo, perché a me poi piace fare i regali. Ora, detto questo, fatta questa premessa stupida, mi sono reso conto di una cosa, di quanto è delicato, quanto sia delicato anche per uno zio acquisito, diciamo, riuscire a fare una cosa semplice come fare un regalo. Quindi mi immagino quanto possa essere difficile per un maestro delle elementari riuscire a incanalare questi bambini in una dimensione che non sia, che li metta a loro agio. Ok, quindi, e qua arriva la parte un po' a rischio demagogico, a rischio applauso. Non è che forse il percorso di studi che gli insegnanti fanno forse viene un po' sottovalutato e viene un po'... Cioè, perché il maestro delle elementari, per chi non ci pensa questa cosa, poi sì, vabbè, il maestro delle elementari. Cavolo, no, il maestro delle elementari non deve... E mi ci hai fatto forse un po' ragionare tu. Non deve solo insegnare la matematica o l'italiano, deve anche inscatolare per quanto possibile quel bambino e instradarlo verso... una dimensione, verso il mondo. Quindi credo che il percorso formativo poi in realtà sia estremamente difficile, forse servono delle integrazioni anche da un punto di vista pedagogico, probabilmente esistono già. È vera questa cosa? Secondo te i maestri oggi hanno questo supporto da un punto di vista proprio istituzionale? Scusa questa domanda lunghissima.
Allora, è un po' articolata.
Ok.
No? Allora, condivido assolutamente l'idea che professioni come queste siano fondamentali per la vita degli altri, ma anche strategiche per la società.
Esatto.
Che cosa fanno? Tu dicevi instradare. Mi piacerebbe utilizzare un altro verbo,
sì.
Introdurre. Perché instradare ti dà,
sì,
l'idea del,
certo,
po' del... prendi
coercitivo,
questa strada,
un po' coercitivo.
Ed effettivamente è una professione meravigliosa. Pensate anche soltanto il fatto di insegnare a leggere e a scrivere, no? Soprattutto leggere significa introdurre in un altro mondo, no? Che deve essere assolutamente deve essere abitato da questi futuri cittadini. Immaginate anche soltanto, a me è capitato, no? Insomma, vai al mare, piazzetta, cartellone pubblicitario, il teatrino dei bambini, no? Quando? Stasera. Ecco, no? E la bambinetta ti chiede, mamma, quando c'è? Andiamo dai burattini. No, Eh no, guarda, c'è scritto. Ma cosa c'è scritto? È che è stato ieri, no? Allora,
ah, certo.
Adesso io con questo esempio molto casalingo, vorrei mettere in evidenza l'importanza, no, di essere introdotti, no, nel mondo, no, quello fatto veramente di esperienza e di vita autentica. Quindi sono professioni, e adesso guardiamo ad una certa fascia d'età, sono professioni fondamentali proprio perché introducono.
Certo.
Certo, abbiamo ancora tante cose da fare.
Okay.
No? Io, anche per una questione anagrafica, penso che si debba riconoscere al passato quello che è stato fatto. Mm-hmm. No? Se noi pensiamo veramente che nel nostro caso la scuola è giovane rispetto, no, alla nostra storia, e ha fatto tanto, deve fare ancora molto. A parer mio deve fare molto a livello di... Adesso questo è un nodo, mm-hmm. Scateniamo non so che cosa se c'è. Vai. Selezione dei futuri insegnanti.
Ok, no? Ok.
Che io penso debba essere fatta anche artisticamente parlando. Mm. Quindi non soltanto sulla base della preparazione, ci mancherebbe, perché l'insegnante comunque non è che possa andare ad insegnare, non so, matematica dicendo che 2 più 2 fa 3.
Sei.
Ecco, no?
Esatto.
Però diventa importante coltivare, no? Far scoprire all'insegnante questo suo ruolo, no? E anche permette di maturare una consapevolezza di quello che andrà a fare. E poi ovvio c'è il fronte anche qui più delle nuove tecnologie. E effettivamente ci siamo trovati, dico siamo, no, in prima persona, no? Trovati un po' impreparati, no? Magari quando... ahimè, con la vicenda pandemica siamo stati messi tutti in DAD. Ma la DAD è un'occasione straordinaria di ripensare l'insegnamento. Ovvio che richiede tempo, richiede ricerca, richiede confronto. Ecco, visto che si parlava di insegnante della scuola primaria, quindi si parlava di scuola, dobbiamo cercare di capire che anche la scuola cambia, ma non cambia perché non va bene... È in cambiamento per, certo, forza di cose, no? Perché è quella istituzione che deve introdurre nella storia, quindi creare una continuità, ma anche generare innovazione.
Certo.
Quindi è veramente
delicato
e anche molto sfaccettato.
Certo.
Quindi hai assolutamente ragione quando riconosci in questa professione una professione. Mi piacerebbe dire taumaturgica, no? Perché uh-huh. proprio è in grado di trasformare, perché così è, no? E pensate cosa può essere per un bambino o per una bambina l'incontro con un maestro, una maestra che ha questa capacità, e che ultimamente va molto, dico di moda, ma in realtà non è un discorso di moda, è un discorso di proposta, e va molto l'idea di risonanza. Ecco, un insegnante che sappia creare risonanza,
certo,
no? Quindi non soltanto trasmettere la nozione, ma farla vivere, no? Ma non soltanto perché si pensa che sia utile, quindi tu devi sapere contare, perché sennò quando vai a comprarti la merenda
ti frega.
No, non va bene. Oppure vuoi risparmiare per comprarti quel giocattolo e devi sapere quanto ti manca. No, cioè il mondo dei numeri, no? È un mondo che ritrovi in tutto, quindi...
Certo.
Riuscire proprio a catturare attraverso, no, questa dinamica da risonanza le curiosità, gli interessi, con un aggravante, perché comunque è un lavoro veramente estenuante, con l'aggravante che il risultato non lo vedi immediatamente.
Certo.
Quindi immediatamente puoi verificare se sta alla tabellina del 2, no? Ma quanto questo sia riuscito a smuovere, no, i pensieri, le idee, i desideri, i progetti, i sogni, no? Cosa vorresti fare da grande, no? È dato da un insegnante che sappia, no, lavorare su questo. E quindi ovvio, la bellezza della pedagogia è anche questa, il fatto che è continuamente in revisione.
Certo, bellissimo, Sara. Sì. E allora, A parte che effettivamente è fantastico, mi si sono aperte, non so te, ma altre milioni di questioni anche in chat. Ragazzi, dopo leggo, leggo le domande della chat. E volevo però... abbiamo fatto una piccola sorpresa, diciamo così, un piccolo giochino, regalo, noi lo facciamo una volta a settimana, cerchiamo di fare questa cosa. È un video ovviamente che abbiamo scritto e prodotto, che ci serve per introdurre una questione, per raccontare, per farti una domanda, un'ulteriore domanda, ovviamente riguardante la pedagogia nel tempo. Ok, allora io direi alla regia di farci vedere il video e poi ti chiederei anche un voto a questi due genitori che vedi, non come attori che sono bravissimi, ma più che altro come, come genitori, diciamo così, come genitori del video, perché sono due genitori magnifici. Andiamoli a vedere.
Dieci per i primi,
per i primi minuti.
E dopo un senza voto. Ma non un senza voto perché inclassificabile, un senza voto perché andrebbe compresa la cosa, cioè comprendere nel senso non di accettare, no? Indagare, occorrerebbe indagare.
Chiaro,
no?
Chiaro.
E secondo me i genitori dovrebbero essere sostenuti in questo, perché sentirsi sempre soltanto giudicati per cose che non fanno non li aiuta. No?
Certo.
E allora fare in modo che tra insegnanti, no? E genitori ci possa essere, no?
Uno scambio
fatto non nell'ottica giudicante, perché come poi viene giudicato il genitore viene anche giudicato l'insegnante.
Certo.
Secondo me il buon punto di partenza è dire: ho riconosciuto un qualcosa che mi fa pensare che ci sia un problema. Mm-hmm. Cerchiamo di capire.
Certo. No? Sara, sempre rimanendo un attimo sul video, in realtà, ovviamente sempre con le pinze, ma una cosa che ci ha fatto riflettere quando abbiamo fatto la nostra riunione per preparare la puntata e sul quale tutti quanti ci trovavamo d'accordo è proprio l'idea per la quale il timing, il tempo è fondamentale, almeno questo era il nostro pensiero, non so se poi è reale. Cioè abbiamo un po' l'impressione sempre che noi abbiamo tutti un approccio molto, molto da ragazzi che vogliono studiare, no? Cioè, ci siamo resi conto tutti quanti studiando nelle nostre materie che quando hai una preparazione comunque le cose le affronti con una consapevolezza diversa, ma anche con un'idea dei propri limiti, cioè ok, so questo, questa cosa mi viene, questa cosa posso migliorarla, eccetera. Fare i genitori è un percorso per il quale spesso non si studia magari parallelamente, si studia sul campo, no? Cioè tu, e l'impressione che tutti quanti abbiamo è un po' l'idea che appena riesci ad apprendere l'esperienza per capire quel periodo della vita di quel bambino, il bambino cresce, entra in un'altra fase e dice ok, devo rifare tutto da zero. Questa è un'impressione che abbiamo da fuori. Quanto è importante il tempo e comprendere le esigenze in quel momento di quel bambino? Quanto cambiano invece in modo repentino, secondo te? Cioè, in generale.
Dipende.
Mm. Dipende dal bambino.
Dipende. Cavolo. Dipende dal bambino, dipende dal bambino, dal genitore, dalla particolare esperienza che stanno condividendo. Di sicuro il fattore tempo è quello che da una parte alimenta, mm-hmm. ma nello stesso alimenta il processo, no?
Certo.
Educativo, l'esperienza educativa, ma allo stesso tempo è il fattore misterioso. Se si va ai giardinetti, no? C'è la competizione, no? Per chi ha camminato prima, corso prima, no? Ecco, no? C'è un po' questo atteggiamento, però lasciando questo da parte, bisogna capire che il processo, che sotto certi punti di vista certamente, no? è scandito, no? Delle tappe, ma queste mm-hmm. sono più legate a dimensioni magari fisiche, in parte cognitive. Dobbiamo cercare di capire che il bambino che abbiamo di fronte si deve scoprire. Mm-hmm. E questa è la meraviglia, no? Io vivo da quasi 19 anni due fantastiche avventure, no? Completamente diverse.
Okay,
completamente diverse. Allora, se uno non si spaventa di questo, no? Ecco, non sai, ma in realtà non potresti sapere. Ecco, secondo me anche questo è importante, no? Per il genitore, capire che non può sapere prima. Quello che però deve fare è assolutamente essere presente, ma non in un senso un po' scontato, no? Cioè esserci e condividere, mm-hmm. no? Il più possibile. Ovvio che è un po' più facile quando sono più grandi, no? Però provare proprio a essere coinvolto, no? in quegli spazi di prova, no? Perché okay. anche penso a tuo nipote che avrà tre e mezzo,
in realtà no, è vero, quasi quattro, cavolo, l'hai bloccato, a marzo 4, sei un...
No, ho pensato alla macchinina. La macchinina. chissà, no? Soltanto se tu gli proponi delle esperienze, certo. no? Come adesso quella del giocattolo, ma anche quella del gusto, mm-hmm. no? Condividendole, no? Facendo vita insieme, hai la possibilità di far scoprire al bambino, no? Alcune sue cose. Ma poi c'è un altro aspetto, perché noi fino adesso abbiamo parlato giustamente di bambini. Il genitore non è escluso da questo certo. processo. Infatti, quando vi dicevo prima che il termine pedagogia ha in sé per sé proprio una conflittualità, no? Originaria, sta proprio nel fatto che non ci occupiamo di cambiamenti soltanto, no? di quella fascia d'età che in modo smaccato, no? Evidente, non fosse altro per le scarpe che durano 2 mesi, ecco, no? Dobbiamo pensare che del cambiamento del bambino fa parte assolutamente anche il cambiamento del genitore.
Certo.
E quindi è un'esperienza straordinaria quando va bene, no? Poi quando sono dei problemi un po' meno, perché comunque richiede un enorme investimento di energie, che però fanno parte del proprio cambiamento, anche, cioè diventare genitore è forse con la nascita uno dei cambiamenti più radicali, certo. no? Perché comunque, ecco, quando si cambia non c'è soltanto il discorso devo affrontare un problema, no? No. Perdo il lavoro, devo trovarne un altro. L'idea di cambiamento che anima, no? Il discorso pedagogico è completamente diverso, cioè il cambiamento è la riconfigurazione, no? Tu avevi una tua idea, una tua idea di quello che eri, avevi i tuoi spazi, i tuoi ruoli, le tue dinamiche, il figlio
e stravolge.
Richiede una riconfigurazione. A me piace certo. molto il termine riconfigurazione, perché vuol dire mantengo, perché non butto, però riordine, no? È come, non so, ti nasce un figlio, in casa devi spostare, creare degli spazi, no?
Cambiare casa.
Cambiare casa, no? Sempre però in quest'ottica, che diciamo all'inizio, progettuale, no? Certo. Cioè, è un progetto, cioè la crescita e l'educazione del bambino è una crescita. Ovvio che oggi noi abbiamo un elemento con cui dobbiamo fare i conti, che è appunto questo spazio riconfigurato in un modo del tutto inedito, perché è già da un po' di anni, siamo così. Sì. Però è anche uno spazio che cambia in continuazione, esatto, certo. no? Anche questa realtà, no? Inimmaginabile.
Parli di realtà
nostra, no,
nostra,
proprio
questo, certo, questo.
E quindi Se potessi anche per aiutare, no, a ricostruire un po' tra le tante parole, allora siamo tutti nel cambiamento, no? Da vivere non soltanto come accidenti, è cambiato qualcosa, sono cambiate le regole sulle macchine diesel e allora devo cambiare. Non cambiamenti, certo. cambiamento come opportunità, mm-hmm. no? E questo dovrebbe, ovviamente, se esercitato, no, da una relazione educativa che ti fa vedere, no, l'opportunità che tu hai continuamente di progettarti, ecco che allora permetterebbe al bambino di vivere anche a pieno delle esperienze che a sua volta vivrebbe anche l'adulto, genitore o insegnante o formatore o anche semplicemente vicino di casa, ecco, no? Cioè, certo. Pensando proprio che questo cambiamento è quella rete che ci tiene, ecco, no? Che ci tiene, ci sorregge tutti.
Chiarissimo, bellissimo.
Volevo chiederti, com'è cambiato da questa generazione a quella prima? Cioè, volevo chiederti la differenza di valutazione del concetto di severità e libertà di espressione intesa come libertà di esprimersi, dare importanza al fatto che il bambino debba essere libero di fare, insomma, come sono cambiate? Perché io mi ricordo, cioè, l'esperienza mia e dei figli della mia fidanzata che abbiamo un approccio totalmente diverso alla vita, nel senso che io mi ricordo che sono cresciuto in una famiglia molto severa, con mio padre che rompeva le palle pure per come lasciavo il pane sul tavolo, rispetto a oggi dove tutti, cioè, dove comunque oggi sei molto meno severo, cioè, non la mia fidanzata in particolare, ma vedo proprio un atteggiamento generale dove il bambino deve essere libero di esprimersi, la severità è sempre un po' vista un po' come per dire, ah, ma però tu lo occludi, lo opprimi. Cioè, è cambiato il concetto di severità? È sempre lo stesso? È sottovalutata? È sopravvalutata? Insomma.
Allora, per rispondere a questa tua domanda sulla severità, ho bisogno di introdurre un altro protagonista.
Mio padre.
E Marco è qua! Da due sberle.
In questa scena pedagogica, no? Con tutte le sue dinamiche, il bambino, l'insegnante. In questa scena dove fondamentalmente in gioco c'è il cambiamento, noi abbiamo da riconoscere una capacità che noi dobbiamo assolutamente esercitare, che è la nostra capacità di giudicare. Adesso sembra che io stia prendendo una strada, ma torno. No. Ecco, no? Allora, il cambiare non è un cambiare qualsiasi. Cioè, quando tu sei chiamato a scoprirti ad esprimerti, no? A realizzare, no? E a diventare quello che potresti effettivamente essere, questo cambiamento non è spontaneo, non va da sé, ma va assolutamente sorretto dalla capacità di giudicare, no? Intesa non tanto come ti dico quello che devi fare, ma ti coinvolgo in domande, perché la capacità di giudicare il nostro cambiamento non è tanto dire fai bene, fai male, è chiedersi cosa potrebbe succedere se, ma sappiamo cosa è successo prima, e se invece, no? Quindi è questa la capacità, no, di giudizio a cui vorrei rimandare, ed effettivamente uno dei compiti educativi è quello di esercitare, far scoprire ed esercitare questa capacità alle nuove generazioni. Come faccio? Qua c'è un'importante antinomia, no, della scena educativa, quella tra libertà e autorità, no? In realtà non è un conflitto. Per educarti ad essere libero, io devo usare la mia autorità.
Interessante.
Che non è ti chiudo, ti opprimo. Ma devo farti vedere che l'essere liberi implica saper giudicare, e saper giudicare è prima di tutto farsi delle domande. Quindi non è il saper giudicare che fa riferimento a dei pregiudizi, no, che tu applichi. Tu devi continuamente nel cambiamento prendere delle decisioni. Cioè, ecco perché torniamo, no? L'idea di una disciplina che si occupa di progettualità. È perché il cambiamento di ciascuno è un progetto, e il progetto chiede continuamente, no? Non una revisione stile l'architetto, cioè, no, guarda, ho cambiato materiale, non avevo tenuto conto dell'esposizione a nord, ecco. È un qualcosa che tu di volta in volta, no, costruisci, e questo richiede assolutamente la capacità di indagare, di comprendere, meglio di investigare, di comprendere e di decidere, no? Quindi noi dobbiamo pensare che il nostro giovane adulto eserciti questa sua capacità nel cambiamento, no? Proprio e anche nella relazione con gli altri. Allora, ecco, È fondamentale che nell'educare a questo tipo di percorso ci sia una guida ferma. Quindi ci deve essere la severità del rigore, che però non è rigido. Quindi la severità di chi non fa pensare che sia tutto uguale. Cioè, rompere o non rompere una cosa non è la stessa cosa. Quindi l'idea di far capire che delle cose è necessario prendersi cura. No? Hai un compito lo devi fare, ma non perché sei severo, perché l'hanno imposto, perché tu devi comprendere che la tua partecipazione, no, alla vita comune passerà da dei compiti. E allora il compito che viene vissuto effettivamente molte volte un peso, no? Ecco, no? Dovrebbe essere riconosciuto come una messa alla prova, no? Ecco che allora è importante essere severi, ma di quella severità che è poi esemplare anche per l'altro, no? Cioè l'adulto severo, non rigido, non che impone, non che chiude, no? Ma la severità di chi è un punto di riferimento. Cioè io sono, no, non, io magari lo so, non lo so, bisognerebbe chiedere agli altri. la severità è anche data dalla serietà di chi si assume un ruolo di responsabilità pesantissimo, costante, quotidiano, che quotidianamente ti pone sfide diverse, perché anche lì, no? Pensavi di averlo risolto, come dicevi tu prima, e poi no, un'altra cosa, no, diversa. Per cui quello che pensavi prima non lo puoi applicare dopo. Certo. Quindi la severità, se interpretata come assunzione seria e convinta di una responsabilità, diventa fondamentale proprio per poter aiutare chi sta crescendo a diventare libero. Che a sua volta, no? Che a sua volta però
trasmetterà o proverà ad avere
la libertà, non un qualsiasi cosa,
certo,
no?
Certo.
Libertà anche proprio come capacità di stare nella situazione, cercare di investigarla, non fermarsi alla prima cosa, ascoltare l'altro, ma soprattutto attraverso le domande.
Sara, è molto è bellissimo quello che dici, perché mi pare di desumere una sorta di rivisitazione, o meglio no, di messa a fuoco del concetto di libertà, perché effettivamente l'essere troppo liberi, lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni, spesso quando è dannosa la libertà per l'individuo ti porta non a essere realmente libero, ma a trasformare quella parvenza di libertà in realtà in qualcosa di profondamente coercitivo, come ad esempio, cioè io, i miei genitori sono sempre stati molto fermi, i miei genitori non sono molto severi, devo dire, non sono mai stati molto severi, però su alcune cose erano profondamente fermi. Quindi ad esempio sull'utilizzo di sostanze stupefacenti, ad esempio, non mi hanno mai imposto di non drogarmi, però lo percepivo che non dovevo drogarmi, non so dirti, non so spiegarti, e effettivamente l'idea di libertà che ti porta a dire io posso assumere qualunque sostanza perché sono libero, in realtà è un esempio, ovviamente sto estremizzando, ma per spiegare un problema pratico, effettivamente l'abuso di sostanze stupefacenti di un certo tipo ti porta a tutto tranne che essere libero, probabilmente qualunque sostanza stupefacente, non lo so, poi non entro nel merito perché non ne so nulla, però effettivamente questo è un esempio pratico di quella severità di cui forse parlavi, non lo so, cioè
assolutamente quella severità,
scusa se ho banalizzato
l'hai banalizzato, l'hai tradotto. Perché effettivamente,
non lo so,
io un pochino a volte i miei studenti, le mie studentesse a volte dicono, sanno che non posso dirlo a me perché se no mi arrabbio, astratto, e io mi arrabbio, perché non è astratto, è generale, okay, no? Cioè, okay. Facciamo il discorso generale, tu certo. Ne hai fatto uno particolare che traduce, quindi assolutamente siamo in linea. E la severità di chi fa, hai usato un altro termine secondo me importantissimo, percepire, mm-hmm. Percepire che non è tutto uguale.
Certo.
Che non è tutto uguale.
Certo,
no?
Certo.
Quindi la severità di chi ti porta, no, a pensare che il mondo nel quale tu ti muovi ti chiede continuamente di decidere da una parte, certo. Dall'altra, sopra, sotto, no? E secondo me quello che rende uso il termine poetico, mm-hmm. rende poetico il lavoro educativo, che sia dell'insegnante, dell'educatore, del giornalista, del medico, di chiunque, no? Sta proprio nel fatto che devi far sentire,
certo,
no? Questo. Cioè la severità non sta tanto appunto nel dire questo non lo fai perché lo decido io, no? Che l'altro ti dice subito, benissimo, quando potrò allora sarò io a decidere, e lì nasce il conflitto.
Il conflitto, certo.
Ecco, no? Se invece la severità nasce dal fatto che si fa percepire che non è la stessa cosa, no? In questo caso drogarsi o non drogarsi, e che non è che ci sono delle conseguenze, ma non soltanto... non devo pensare che il fare o non fare le cose debba essere calcolato sulle conseguenze fattuali, no? Ma anche proprio per il significato, no? Tu magari la scampi, però, no? Il fatto che tu considerassi una cosa indifferente, ecco, non sono stata certo io, non sono certo io a parlare di indifferenza per prima, ecco, una severità che faccio a percepire il fatto che ci siano delle differenze per coltivare la non indifferenza.
Certo, bellissimo, molto bello. Io ti leggo un commento dalla chat che è in realtà un complimento, perché è bello anche riceverli spesso. Credo che anche per persone illuminate come te sia bello. Avrei tanto voluto avere una professoressa capace di far appassionare così come sta facendo lei. Sto preparando pedagogia e ascoltarla mi sta aiutando tantissimo.
Oh,
quindi, fantastico.
Magari lo incontro il 4.
Io
vabbè.
Se vuoi ti leggo il nome.
Io non avrei problemi, perché bocce promuovo indifendente. Sei bravo.
Giustamente. Allora, invece ti volevo dire, cioè, noi abbiamo là dietro, sembra che non ci sia, ma c'è Federico, e quindi abbiamo Federico, usiamolo, voleva intervenire, mi ha detto che voleva intervenire,
sì.
Vai, scusami.
Sempre un po' riguardo il video che abbiamo visto, nella prima parte appunto c'era la discussione sul tablet sì, tablet no, no?
Okay.
E, quindi su questo argomento io mi sono sempre un po' interrogato, soprattutto ultimamente con... l'utilizzo di TikTok, no, per i bambini, il documentario che spesso cito, The Social Dilemma, spiega un po' che molte, anche 14, cioè anche ancora fino ai 14-15 anni c'è un grosso pericolo. TikTok ha poi inserito il blocco per i minori di 13 anni, ma è facilmente aggirabile. È un po' un pericolo perché appunto da modelli, diciamo, di riferimento un po' troppo perfetti, c'è tutto questo discorso della super perfezione, no? Delle ragazze che si vedono sulla piattaforma, e quindi porta per esempio al desiderio di interventi chirurgici per somigliare di più a come ci si vede per esempio con un filtro di Snapchat o di TikTok. Quindi le soluzioni sono o non diamo TikTok a nessuno o lo diamo a tutti, perché poi si genera anche una sorta di esclusione per chi non ce l'ha, no? E quindi anche lì si crea un po' un dilemma per i genitori, perché dicono se io glielo do è un problema perché ha questi modelli di riferimento sbagliati o comunque pericoloso. Se invece non glielo do si potrebbe trovare escluso dai compagni di classe che invece magari, come una volta si seguivano, che ne so, i cartoni, adesso si seguono i propri TikToker preferiti, o comunque non è un discorso che c'entra solo con TikTok, ma comunque in generale con tutto il mondo del web. Tu come la pensi su questa cosa? Ci vorrebbe una regolamentazione più severa, più stringente per tutti, che non dia troppa libertà di scelta poi al genitore singolo?
Ma allora, io ho una posizione che mi rendo conto è rischiosa, in certi casi anche un po' azzardata. Io penso che, anche qua, possiamo fare un passo indietro, no? Siamo, anche se non ho avuto parte, no? Siamo riusciti a creare un'altra dimensione. Cioè, quando ero piccina, no? Anni 70, e si pensava al 2000, c'era Spazio 1999 che ci faceva vedere sulla Luna. Adesso la Luna non ci interessa più, no? Perché abbiamo costruito un mondo completamente diverso.
Un mondo di Deor.
Cioè, il fatto che in questo momento, vi riporto un fatto così almeno concretizzo, no? Mi trovavo no? per varie vicende personali in Cina.
Okay.
Dovevo acquistare un paio di scarpe da abbinare con un abito ed ero incerta, no? E ho fatto la videochiamata con mia mamma facendo vedere le scarpe. Lei era in piena notte, no? E questo che non vuol dire niente, no? Cioè, non è che non sto rispondendo ancora al tono. Ci fa capire che abbiamo creato un qualcosa di potentissimo, ecco, no? È potentissimo. È un qualcosa che veramente potrebbe darci grandi occasioni, no? Non soltanto quella di avere il consulto per la scarpa, ma questo spazio potrebbe essere una grande occasione veramente per una cultura partecipata. E questo però come ideale, no? Come possibilità. Il problema poi si scontra con, no, i casi particolari. Io sono sempre dell'idea che è meglio stare nelle situazioni piuttosto che vietarle. Però questo richiede una attenzione, una vicinanza e anche una frequentazione di questi spazi, no? A proposito di TikTok, io sono stata avviata a TikTok in realtà da figlie, ma soprattutto alla complicità del mio caro dottorando. Insomma, non può non essere su TikTok, no? E l'avvicinamento a TikTok o ad altro, no? Poi mi prendono in giro per i termini che uso non appropriatamente.
Anche a noi due,
no.
Sì.
Quindi l'avvicinamento è stato occasionato da loro, no? E nei confronti di questi spazi io mi sento proprio analfabeta, no? Anche proprio come dinamica. Mentre apro il frigo senza nessun tipo di disinvoltura, quando sono lì di fronte, cosa faccio? No, poi metto il cuoricino, ma non volevo mettere il cuoricino, cerco di togliere il cuoricino. Questa è ovviamente una sciocchezza. Allora, io penso che non possiamo, no, prescindere oramai da questa riconfigurazione del nostro spazio, e dobbiamo riconoscere che può darci possibilità straordinarie, sia personali, ma io penso soprattutto sociali. Non è così semplice dal mio punto di vista. Vietare questi spazi diventa, io non condivido l'idea di vietarli, ma vietarli diventa impossibile, perché comunque, io ricordo, è una sciocchezza, una delle tante sciocchezze che ho detto fino adesso, quando ad una festa di compleanno, no, una mamma tutta fiera del fatto che sua figlia non conoscesse le Winx, no, perché loro non avevano la televisione, a un certo punto con un certo gusto, ho detto: guarda che tua figlia che sta cantando la sigla, no? E sapeva tutto, anche perché quello che non sai in un modo, è talmente, ecco, prima parlavamo di risonanza, no? Non è da sottovalutare questa cosa, è proprio una cultura risonante, per cui non è necessario che tu sappia un qualcosa perché frequenti quello, no? Lo respiri.
Certo.
Quello che dovremmo fare è assolutamente preparare di più noi adulti, anche conoscendo, banalmente iscrivendoci e vedendo, no? E tornando al discorso di prima, facendo vedere che alcune cose sono assolutamente da selezionare, perché ci sono, per esempio, cose legate più ad informazioni, no? Come fai a sapere questo? L'ho sentito su TikTok, no? Quello che bisogna assolutamente vigilare è appunto il passaggio di modelli, e allora lì bisogna essere molto vigili, ma bisogna conoscerli, no? Bisogna solamente conoscerli.
Certo.
E quindi l'idea è: questo spazio è uno spazio da frequentare anche con apertura, no? e riconoscendo che le cose cambiate non necessariamente sono peggiori, e sono diverse, no? C'è una cosa che però vorrei citarvi,
vai.
Poi torno ancora un attimino lì, no? Sei la più bella del mondo, la canzone, sì. No? Ecco, la nuova versione. Mm-hmm. Ecco, quando io ovviamente sono dell'epoca di Raff.
Della prima versione.
Della prima versione, no? Combinazione di cellule dove perfezione non c'è, dove errore non c'è. Ecco. E quindi questo era. La nuova versione, quando dici mi piaci di più della pizza il giorno dopo.
Ma io sai che non ho sentito la nuova versione, sono sincero. Allora adesso dopo mi giro, la canto tutta.
Faccio un figurone, no, questo è dovuto al fatto che appunto...
Certo, quella, la generazione delle figlie.
Esatto, no? E devo dire che mi piace di più della pizza il giorno dopo. Mi porta in un'esperienza, no? Combinazione di cellule dove errore non c'è, bellissima. Però mi porta proprio a pensare quando avanzi la pizza, no? E la mangi il giorno dopo, ed effettivamente è più buona.
Sì,
no?
Davvero.
Io... Questo comporta un calo del mercato, attenzione adesso.
Però, no, è
perché
poetico,
no?
Certo.
Perché no? Perché certo. No? Cioè, ma tu mi paragoni a una pizza che mangi? Perché no? No? Allora, i cambiamenti vanno assolutamente frequentati. Vanno frequentati con apertura, no? Senza abbandonare quello che soprattutto le generazioni più grandi hanno vissuto, ma anche proprio aprendosi alle cose nuove e aiutando le nuove generazioni a riconoscere nelle novità una continuità ed essere assolutamente fermi e severi nel rifiutare e anche nel quasi giudicare, ma dopo che hai conosciuto e tutto, certi modelli e certi atteggiamenti perché non vanno nella direzione di quella libertà di cui dicevamo prima, perché certo. Una ragazza di 18 anni che si rifaccia al seno è effettivamente libera?
Certo, chiarissimo,
non lo so.
Certo. Sara, fantastico, noi purtroppo siamo arrivati alla fine, ma è stato
molto interessante,
una cascata di cose belle e guarda, no, non so che altro aggiungere. Quando vuoi venire a fare un'altra puntata, noi ce ne andiamo, parli tu perché... No, davvero, è stato bellissimo, davvero molto bello. Noi ti ringraziamo di cuore.
Grazie a voi, mi avete accoltato, mi avete fatto star bene.
Bene, bene, questo è il nostro obiettivo alla fine, il nostro piccolo obiettivo. Esatto, va bene, grazie a tutti per aver seguito, grazie alla chat, grazie a regia, autori, Fede, tutti quanti, a tutto lo staff. Alla prossima,
lunedì. Ciao, ciao.
Uovo Sodo è un podcast interamente prodotto da RKH Studio, condotto da Jack Lo Smilzo, curato da Giovanni Lanzetti e Federico Garella. Se ti è piaciuta questa puntata e vuoi interagire con noi, collegati su Twitch sul canale Jack Lo Smilzo, il lunedì sera alle 21 e il mercoledì alle 11. Se non riesci a seguirlo in diretta, puoi trovare le puntate anche su YouTube e Spotify. Mentre per rimanere sempre aggiornato, segui la pagina Instagram di Jack Lo Smilzo, Uovo Sodo Podcast.